Bentrovati amici, bentornati. Siamo sempre qui su Radio Transatlantico. Il format è il nostro solito format Controsole, dove raccontiamo i grandi album della canzone d'autore italiana. Siamo tornati, questa è una nuova stagione, e per l'occasione abbiamo pensato di unire due forme d'arte che in qualche modo sono già contenute dentro la canzone. Vale a dire la letteratura, e lo faremo con Michele
Buonasera. Grazie
attraverso, grazie Michele di essere con noi,
a te.
attraverso un libro e poi chiaramente il solito disco. In questo caso oggi è Non al denaro, l'amore né al cielo di Fabrizio De André. Perché ho deciso e abbiamo deciso insieme a Michele di partire da Fabrizio De André? Intanto perché diverse volte abbiamo raccontato De André in questo nostro Controsole. Spesso a inizio di ogni nuovo ciclo e quindi ha sempre portato bene. E poi perché questo è un disco emblematico per quello che vorremmo fare noi con questa nuova stagione. È un disco dove appunto letteratura e musica si uniscono, non solo per la bellezza delle parole, ma proprio perché questo disco nasce da un libro. Dico bene, Michele, il libro è.
Certo, il libro è l'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, è un'opera che non ha bisogno di presentazione perché è una pietra miliare della letteratura mondiale. Appunto, come diceva Salvo, il disco di Fabrizio De André si è ispirato a questa raccolta perché il cantautore genovese la lesse appena diciottenne, se ne innamorò e allora decise poi negli anni 70 di costruirci sopra un album
Esatto.
che prende pari passo alcune dei testi migliori contenuti nel libro.
Perfetto. Alcuni di questi testi, che poi appunto sono diventate delle canzoni, li ascolteremo questa sera dentro questo viaggio che, come sempre, è un viaggio tra parole, musica ed emozioni. E quindi io direi proprio di partire dal primo brano, dalla prima canzone, dopodiché poi al rientro Michele ci leggerà la poesia dalla quale è stata tratta appunto la canzone, e io direi di iniziare con Un malato di cuore di Fabrizio De
André. Da ragazzo spiare i ragazzi giocare al ritmo balordo del tuo cuore malato. E ti viene la voglia di uscire e provare. Che cosa ti manca per correre al prato? E ti tieni la voglia e rimani a pensare come diavolo fanno a riprendere fiato. Da uomo avvertire il tempo sprecato, a farti narrare la vita dagli occhi. E mai poter bere alla coppa d'un fiato, ma a piccoli sorsi interrotti. E mai poter bere alla coppa d'un fiato, ma a piccoli sorsi interrotti. Eppure un sorriso io l'ho regalato e ancora ritorna in ogni sua estate. Quando io la guidai, o fui forse guidato a contarle i capelli con le mani sudate. Non credo che chiesi promesse al suo sguardo, non mi sembra che scelsi il silenzio, la voce. Quando il cuore stordì, e ora no, non ricordo se fu troppo sgomento o troppo felice. E il cuore impazzì e ora no, non ricordo da quale orizzonte sfumasse la luce. Fra lo spettacolo dolce dell'erba, fra lunghe carezze finite sul volto, quelle sue cosce color madreperla rimasero forse un fiore non colto. ma che la baciai, questo sì, lo ricordo, col cuore ormai sulle labbra. Ma che la baciai, per Dio sì, lo ricordo, e il mio cuore le restò. L'anima d'improvviso prese il volo, ma non mi sento di sognare con loro, no, non mi riesce di sognare con loro.
Abbiamo ascoltato Un malato di cuore, tratto da questo bellissimo album, Non al denaro, non all'amore né al cielo, di Fabrizio De André. Ma prima di parlare dell'album, mi piaceva e ci piaceva, l'idea era questa, di leggere le poesie che hanno ispirato questi pezzi. Quindi, Michele, se ci vuoi introdurre a leggere questo...
Sì, certo. Il brano che abbiamo appena ascoltato è tratto da una delle poesie contenute in un'antologia che si intitola Francis Turner. Il titolo ovviamente fa riferimento al protagonista della poesia, che recita così: io non potevo correre né giocare quando ero ragazzo. Quando fui uomo potei solo sorseggiare alla coppa, non bere, perché la scarlattina mi aveva lasciato il cuore malato. Eppure giaccio qui, blandito da un segreto che solo me riconosce. C'è un giardino di acace, di catalpe e di pergole addolcite da viti, là, in quel pomeriggio di giugno, al fianco di Mary, mentre la baciavo con l'anima sulle labbra, l'anima, d'improvviso, mi fuggì.
Bellissima. Perché abbiamo anche deciso di leggere le poesie? Tolto il fatto che hanno ispirato queste canzoni, anche perché hanno ispirato questa in particolare proprio la traduttrice di questo libro, che è Fernanda Pivano, che si innamorò proprio di questo ultimo verso e da qui nacque la traduzione di questo libro.
Esatto, esatto. Fernanda Pivano approcciò a quest'opera da adolescente, frequentava il liceo classico ed era alunna di Cesare Pavese,
esatto,
appena 26enne. Fu proprio lui ad introdurla alla letteratura americana. Un giorno le parlò dell'antologia di Spoon River, lei incuriosita volle a tutti i costi leggerne una copia, quindi Pavese il giorno successivo gliela portò a scuola e lei, incuriosita dalla... aprì il libro, si trovò proprio di fronte a... questa poesia, lesse le ultime due righe, come,
esatto,
come ha detto Salvo, e da allora, diciamo, iniziò il percorso che poi condusse alla traduzione del libro in italiano.
Tra l'altro in un periodo storico dove questo non era assolutamente possibile,
sì,
perché
esatto,
questo avveniva durante il fascismo.
Durante il fascismo nel 1943. Infatti c'è un aneddoto curioso che riguarda quest'opera, che però ovviamente non ne inficiò assolutamente la fortuna. In quel periodo, a causa della censura, Pavese e la Pivano e ovviamente il gruppo editoriale dell'Einaudi,
esatto,
a cui venne affidata la pubblicazione, fu costretta a pubblicare il libro sotto un altro nome. Ovviamente sotto il nome dell'antologia di Saint River.
Esatto.
Quindi fecero passare il libro come una geografia, come un'opera incentrata sulla vita di un santo, quando in realtà si trattava di tutt'altro.
Esatto, esatto. E tutto questo chiaramente ispirò Fabrizio De André, a parte la grande amicizia personale che lo legava a Fernanda Pivano, ma il percorso di questo libro in qualche modo ispirò De André, che era sempre attento a tutti i passaggi anche più particolari della letteratura, della musica, però dentro la società e dentro la politica. Come nacque questo disco? Nasce nel 1971, De André lavora i testi insieme a Giuseppe Bentivoglio, per le musiche viene chiamato un giovanissimo Nicola Piovani, che ne curerà gli arrangiamenti e credo uno dei primi lavori fatti da Piovani. De André veniva da un'altra esperienza fantastica che era quella della Buona Novella, anche quello disco tratto dai Vangeli Apocrifi, quindi è un percorso che continua. Questo disco ebbe un notevolissimo successo, la qualità musicale è altissima, la qualità dei testi non ne parliamo, e De André rimase molto contento proprio anche perché c'era lo zampino della Pivano che controllò tutte le canzoni che De André aveva tratto dalle poesie e in qualche modo disse anche, non so se ricordi questa cosa, la Piovano disse in qualche modo le ha modernizzate, le
Sì,
ha
le
rese
ha
più
presentificate,
moderne.
le ha adattate alla società dell'epoca perché si tratta di poesie scritte ai primi del Novecento. Il primo esemplare di quest'opera risale al 1915.
Esatto.
La società ovviamente raccontata, analizzata in queste pagine, la società americana. Mentre l'opera di De André analizza la società italiana, lo fa negli anni 70, quando iniziavano a verificarsi cambiamenti che poi avrebbero portato anche a delle riforme, a un
Certo,
sovvertimento dell'ordine costituito.
esatto. Infatti diceva la Pivano che in qualche modo De André le aveva rese più moderne ma anche più mediterranee, si
Sì.
sentiva proprio quel respiro del Mediterraneo. Però io
Esatto.
direi un attimo di fermare il flusso di parole e torniamo alla musica. Adesso ci ascoltiamo forse il pezzo più emblematico, perché poi il disco gira su due temi principali che erano molto cari a De André, l'invidia. E poi, però, non voglio anticipare niente, ne parliamo dopo. Intanto ci ascoltiamo il giudice.
Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente, fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo. Nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
E rientriamo, abbiamo ascoltato il giudice e ho lasciato prima in sospeso l'argomento che dicevamo sull'invidia e la scienza. Leggo perché mi piaceva leggervi quello che disse De André, che era proprio colpito da questi due punti, sono stati questi due punti di riferimento proprio per tutto il disco, per le canzoni di tutto il disco. Sull'invidia Fabrizio De André dice: è il sentimento umano in cui si rispecchia maggiormente il clima della competitività e il tentativo dell'uomo di misurarsi continuamente con gli altri, di imitarli o addirittura superarli per possedere quello che lui non possiede e crede che gli altri posseggano. Secondo De André l'invidia era un male assoluto, in qualche modo viviamo male perché invidiamo agli altri quello che non abbiamo. E poi la scienza, e sulla scienza lui dice una cosa che secondo me è ancora di grande attualità, e dice: la scienza è un classico prodotto del progresso, che è ancora purtroppo nelle mani di quel potere che crea l'invidia, e secondo me non è riuscita a risolvere i problemi esistenziali dell'uomo. Effettivamente siamo ancora in cammino, no? Cosa dici?
Esatto, sì, sì. Purtroppo
ci sembra che le cose non vadano molto bene. Io direi di adesso leggere, se ti va, proprio il giudice che abbiamo ascoltato prima.
Sì, e dopo aver letto la poesia che ha ispirato la canzone Un malato di cuore, leggiamo quella che invece ha dato ispirazione per Un giudice. Il titolo è Il giudice Sila Lively, e parla di questo personaggio che appunto viene deriso da tutti a causa della sua statura, e per vendicarsi delle angherie decide di studiare per diventare giudice, e quindi potersi vendicare di tutti coloro che in vita l'hanno irriso. Immaginate di essere alto 5 piedi e 2 pollici e di aver cominciato come garzone droghiere finché, studiando legge di notte, siete riuscito a diventare procuratore. E immaginate che, a forza di zelo e di frequenza in chiesa, siate diventato l'uomo di Thomas Rhodes, quello che raccoglieva obbligazioni e ipoteche e rappresentava le vedove davanti alla corte. E che nessuno smettesse di burlarsi della vostra statura e deridervi per gli abiti e gli stivali lucidi. Infine, voi diventate il giudice. Ora, Jefferson Howard e Kinsey Keene e Harmon Whitney e tutti i pezzi grossi che vi avevano schernito sono costretti a stare in piedi davanti alla sbarra e pronunciare vostro onore. Beh, non vi par naturale che l'abbia fatta pagare?
Bellissima. Vedete, qui si riscontrano sia il tema dell'invidia che del potere, e quindi della scienza, che poi si trovano celati in quasi tutti i brani dell'album.
Esatto, esatto.
Tranne chiaramente poi nel Suonatore Jones, che chiuderà l'album e chiuderà anche questa nostra puntata, dove si va verso altri lidi, in un altro orizzonte. Però prima di chiudere e di lasciarci con il Suonatore Jones, con Michele pensavamo e ricordavamo del grande affetto che Fernanda Pivano aveva nei confronti di De André.
Fabrizio De André.
Che viceversa, che era ricambiato.
Sì.
E di una cosa bellissima che la Pivano disse durante la premiazione del premio Tengo nel 1997.
Esatto, sì, come giustamente Salvo, Fernanda Pivano e Fabrizio De André erano legati da un'amicizia genuina che andrà ben oltre il loro ruolo all'interno della dimensione culturale italiana. Innanzitutto entrambi venivano da Genova, erano genovesi, erano cresciuti culturalmente nel capoluogo ligure, e condividevano l'amore per la letteratura, per la musica, e soprattutto per un certo tipo di letteratura, la letteratura americana, che all'epoca, di cui ancora non si sapeva poco e niente, e che proprio grazie alla Pivano,
esatto,
diciamo, inizieremo a conoscere piano piano gli interpreti. Nel 1997, appunto, come diceva Salvo, Fabrizio De André ricevette il premio Tenco, un prestigioso riconoscimento musicale, e
Non
da
era la prima
Pivano,
volta, diciamo che non era la prima volta perché era successo anche per Croce de Mar, per Le Nuvole e questa volta era per Anime
sì, e
Salve.
poi comunque stiamo parlando di quasi dalla fine della sua carriera,
Esatto, sì, è stato
lui
l'ultimo
due anni
album.
dopo poi
Esatto.
purtroppo morì. La Pivano disse di fronte alla platea che non si dovrebbe dire che De André fosse il Bob
Bob
Dylan
Dylan. De
italiano, ma che Bob Dylan fosse il De
André
André
americano.
americano. E ovviamente, diciamo, questa puntualizzazione suscitò una meritatissima ovazione.
Sì, è giusto, anche perché noi siamo assolutamente
Sì,
d'accordo, perché voglio
esatto.
dire, la qualità della scrittura di De André e quella di Bob Dylan si equivalgono.
Sì.
È chiaro che siamo su orizzonti diversi. Ripeto, noi raccontiamo una visione delle cose, abbiamo una visione delle cose diversa, però la qualità della scrittura è. Ecco, io direi il Nobel sarebbe stato bello pure darlo a
Magari,
Fabrizio De
magari,
André,
sì.
ecco, se lo meritava tutto. E visto che prima parlavamo il suonatore Jones, direi che è venuto il momento di ascoltarla. È una canzone che chiude l'album, un'atmosfera completamente diversa rispetto alle altre. Il protagonista è questo musicista, dice De André, e se la gente sa che sai suonare, suonare ti tocca per tutta la vita e ti piace lasciarti ascoltare. Lui ironizzava anche su questo aspetto, diceva, mi è toccato come al mio suonatore Jones di suonare e cantare tutta la vita, anche se molto spesso sul palco mi sono sentito in un luogo non familiare e non favorevole. Adesso ce l'ascoltiamo, il suonatore Jones.
In un vortice di polvere gli altri vedevano siccità, a me ricordava la gonna di Gen in un ballo di tanti anni fa. Sentivo la mia terra vibrare di suoni, era il mio cuore. E allora perché coltivarla ancora? Come pensarla migliore? Libertà l'ho vista dormire nei campi coltivati, a cielo e denaro, a cielo ed amore, protetta da un filo spinato. Libertà l'ho vista svegliarsi ogni volta che ho suonato per un fruscio di ragazze a un ballo, per un compagno ubriaco. La gente lo sa che sai suonare ti tocca per tutta la vita e ti piace lasciarti ascoltare finì con i campi alle ortiche, finì con un flauto spezzato e un ridere rauco e ricordi tanti e nemmeno un rimpianto.
E questo era il suonatore Jones, bellissima. Poi si sente proprio la maestria di Nicola Piovani, questi arrangiamenti che ricordano Ennio Morricone, esatto. Bellissimo. Il disco è davvero, a livello sonoro, ancora un grande capolavoro. Se lo riascoltate, fatelo, vi prego di farlo stasera, se vi capita, farete proprio un viaggio dentro una musica di altissima qualità e dei versi stupendi. E allora, a proposito di versi, ascoltiamo la poesia.
Sì, che tra l'altro ha una peculiarità, è l'unica, il suonatore Jones di Fabrizio De André è l'unica traccia dell'album che riporta fedelmente lo stesso e identico titolo della poesia a cui si ispira, che appunto si intitola Il suonatore Jones. La terra ti suscita vibrazioni nel cuore, sei tu. E se la gente sa che sai suonare, suonare ti tocca per tutta la vita. Che cosa vedi? Una messe di trifoglio? O un largo prato tra te e il fiume? Nella meliga il vento. Ti freghi le mani perché i buoi saranno pronti al mercato. O ti accade di udire un fruscio di gonnelle come al boschetto quando ballano le ragazze? Per Connie Potter una pila di polvere o un vortice di foglie volevano dire siccità. A me pareva fosse semmi testa rossa quando fai il passo sul motivo di Tora Lor. Come potevo coltivare le mie terre? Non parliamo di ingrandirle. Con la ridda di corni, fagotti e ottavini, che cornacchi e petti rossi mi muovevano in testa, il cigolio di un molino a vento. Solo questo? Mai una volta diedi mani all'aratro. Che qualcuno non mi fermasse nella strada e mi chiamasse per un ballo o una merenda. Finì con le stesse terre, finì con un violino spaccato e un ridere rauco e ricordi e nemmeno un rimpianto.
Bellissimo, bellissimo. E poi infatti questo era il suonatore di violino,
esatto.
Poi De André lo cambiò nel suonatore di flauto,
sì.
Si sente anche questo flauto proprio nell'arrangiamento. Bellissimo, con gli ultimi versi che sono proprio un epitaffio, anche perché questi sono degli epitaffi.
Sì. Esatto, esatto.
Perché non l'abbiamo detto prima,
però sì, esatto. Edgar Lee Masters in pratica cosa fa? Immagina di elaborare degli epitaffi che lui aveva trovato sulle tombe del cimitero di Spoon River, questo cimitero che si trovava in un punto sopraelevato su una collina. Infatti l'intro del disco di De André si chiama appunto Una collina.
Dormono sulla collina.
Sì,
perché è una peculiarità, a parlare solo dei morti, cioè anche questo poi è la grande trovata del libro, ma anche del disco, cioè parlano dei...
Sì, perché comunque De André diciamo che era un amante della verità, quindi la verità
esatto,
si sa solo quando si raggiunge, solo quando la vita purtroppo finisce.
Bellissimo. Quindi vi esortiamo a riascoltare Non al denaro, non all'amore né al cielo. E prima di chiudere, però, volevo dirvi che Michele, anche lui è un poeta. Cioè, io ho pensato Michele per questa nuova avventura che è la
Un poeta
prima.
esordiente.
Esatto, magari la prima è sempre un po' sgangherata, ma vedrete che faremo delle cose belle. Ho pensato a lui proprio perché ha pubblicato questo bellissimo libro di poesie, no? Ci vuoi
Sì,
dire
si
qualcosa?
chiama Le strade dritte sono senza stelle. Lo tengo in mano semplicemente per rivendicarne la paternità. Lo potete trovare disponibile online su tutti i siti di vendita. È una siloge molto breve, sono 66 componimenti e, come ho precisato prima, è la mia prima raccolta, quindi diciamo ve la consiglio se siete amanti della poesia.
Benissimo, quindi anch'io ve la consiglio, così come vi consiglio di riascoltare questo bellissimo disco. E noi ci salutiamo, abbiamo deciso di chiudere con un brano che si chiama Un matto, ed è anche questo adesso la leggeremo. È bello il matto perché effettivamente è anche la pazzia. De
Sì.
André ha spesso puntato proprio l'obiettivo hanno sempre detto gli ultimi. Ma non è solo una questione di ultimi, non è solo una questione di chi nella vita non riesce, non ce la fa, perché è schiacciato da qualcosa di superiore. C'è anche questo nei testi di André, questo voler in qualche modo sollevare le persone che decidono anche volontariamente di non rientrare nei ranghi, cioè di
Esatto.
percorrere un percorso, un sentiero non battuto, una via diversa rispetto a quella degli altri, il famoso allontanarsi dal gregge. E lui lo diceva spessissimo, uno
Sì.
dei Anime Salve, abbiamo detto prima, ultimo album, si chiude con Smisurata Preghiera, che è appunto una smisurata preghiera dedicata proprio alle persone che hanno deciso di non far parte del branco. Bellissima, ormai celeberrima la frase in direzione ostinata e contraria, che è diventato un marchio di fabbrica, ma è così. Cioè, è un matto, segue questo percorso, segue questa
Esatto,
scia.
sì.
Leggiamo la poesia e poi chiudiamo ascoltando il brano.
La
E questo è.
poesia è ispirata all'epitaffio di Frank Drammer, è una poesia molto breve, forse tra le più brevi della raccolta. Da una cella a questo luogo oscuro, la morte a 25 anni. La mia lingua non poteva esprimere ciò che mi si agitava dentro, e il villaggio mi prese per scemo. Eppure all'inizio c'era una visione chiara, un proposito alto e pressante nella mia anima, che mi spinse a cercare di imparare a memoria l'Enciclopedia Britannica.
Bellissimo, bellissimo. Niente, noi abbiamo finito, grazie a tutti,
Grazie a
siamo
tutti,
come potete vedere
grazie
qui.
Salvo per
No, grazie a
avermi
te
coinvolto.
Michele e ci vedremo sicuramente per altre puntate. Radio
Sarà un piacere, come
Transatlantico,
sempre.
i nostri podcast li potete ascoltare su Spotify e sul sito, insomma, sapete dove trovarci. Grazie a Leo che come sempre con noi ha curato la regia, grazie Michele.
Grazie a te, Salvo.
Alla prossima, buon
Alla prossima.
ascolto.
Buon ascolto e buona serata.
Prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole. E la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa. E neppure la notte ti lascia da solo, gli altri sognano se stessi e tu sogni di loro. E se anche tu andresti a cercare le parole sicure per farti ascoltare, per stupire mezz'ora basta un libro di storia, io cercai di imparare la Treccani a memoria. E dopo maiale, Majakovskij malfatto, continuarono gli altri fino a leggermi matto. E senza sapere a chi dovessi la vita, in un manicomio io l'ho restituita. Qui sulla collina dormo malvolentieri, eppure c'è luce ormai nei miei pensieri. qui nella penombra ora invento parole, ma rimpiango una luce, la luce del sole. Le mie ossa regalano ancora alla vita, le regalano ancora erba fiorita, ma la vita è rimasta nelle voci in sordina di chi ha perso lo scemo e lo piange in collina, di chi ancora bisbiglia con la stessa ironia. Una morte pietosa lo strappo alla pazzia.